Ho scritto un libro che in realtà si compone di quattro parti, apparentemente diciamo a sé stanti, nel senso che potrebbero benissimo essere lette isolatamente, ma che sono comunque legate da un filo rosso e converge se una notte d'inverno un viaggiatore, in particolare sull'ultimo racconto contenuto in questo libro del 79, lo ricordo. Sono dei saggi appunto in cui ho cercato di trovare delle fonti di cui non sarà fatta finora parola sul fronte della critica, una fonte anche ottocentesca, e quando si parla delle fonti di Calvino si è sempre parlato finora di fonti del Novecento, quindi insomma essere riuscita a scovare questa fonte dell'ottocentesca mi rende particolarmente contenta. Si tratta di Gogol. E poi ho cercato anche insomma un po' di ripercorrere la produzione di Calvino, sia narrativa, letteraria che saggistica, giornalistica anche. E in questa indagine diciamo, ho focalizzato in particolar modo sul tema diciamo, della dicotomia tra l'elemento catastrofico che Calvino ha sempre percepito come incombente, anche per il suo occhio sempre attento, vigile sull'attualità, diciamo, su quello che succedeva non solo in Italia, in Europa, ma anche nel resto del mondo. E dall'altra parte, l'altro polo appunto di questa dicotomia è invece, al contrario, l'istinto a vitale, direi, a isolare qualcosa che valga la pena di essere salvato dal disastro, dalla catastrofe, e per il quale valga la pena, insomma, battersi, fare in modo che sia preservato e perpetuato in qualche modo. Questo, diciamo, è quello che ho, il tema che mi ha più, diciamo, toccata e che mi ha spinta maggiormente, diciamo, nell'approfondire questa indagine.
Quello che viene fuori, secondo appunto le sue ricerche su Italo Calvino, per arginare questa, diciamo, catastrofe che lui vedeva, quale risposte è riuscita a dare?
Sì, è appunto questa di trovare sempre qualcosa su cui ricostruire. Questo penso sia la lezione più, in qualche modo anche più importante, almeno parlo personalmente ovviamente, trovare sempre ripeto, un nucleo, da isolare, e da preservare, qualcosa di positivo, da cui poter, ricostruire. Sia a livello politico, sia a livello umano, sia a livello anche, diciamo, globale. È un po' diciamo, il principio che poi ha teorizzato nella famosissima chiusa delle Città Invisibili, dove appunto per bocca di Marco Polo Calvino diceva che bisognava, noi tutti, insomma, sforzarsi nell'inferno generale che è l'esistenza, di trovare quello che inferno non è e dargli spazio.
Cosa si riferiva, ecco, quando parlava di catastrofi?
Guardi, la catastrofe è la registrazione di un dato attuale fondamentalmente, sia da un punto di vista ecologico anche. Calvino dalle pagine soprattutto del Corriere della Sera si è mostrato molto attento a problemi come la desertificazione, l'esaurimento delle risorse energetiche, quindi vedeva che si andava incontro a un'accelerazione, diciamo, di quella che poteva essere la fine del mondo, o la fine del mondo che lui avrebbe voluto, forse più corretto dire così. Quindi una catastrofe sia a livello ecologico, planetario, che anche a livello politico, non soltanto diciamo, riguardante la situazione politica italiana, una catastrofe che riguardasse anche, diciamo, da un punto di vista più strettamente etico, di come si vivono, si affrontano i rapporti, della facilità con cui si instaurano e con cui di conseguenza poi fioriscono, diciamo, si allentano, Mi ha colpito particolarmente una sua citazione che risale al 60 addirittura, dove diceva che catastrofe, cito più o meno testualmente, non lo ricordo esattamente a mente, ma giorni di catastrofe sono tutti giorni in cui non succede niente, cioè in cui non si fa qualcosa per arginare il peggio, ecco.
Secondo lei potrebbero essere le catastrofi di oggi e quali potrebbero essere più che altro le soluzioni alle catastrofi di oggi?
Guardi, uno dei punti secondo me focali è quello che rende attuale Calvino e da cui forse si potrebbe ancora trarre una lezione per il presente, è sicuramente l'anti-antropocentrismo. La convinzione insomma che l'uomo non è al centro dell'universo, che ha diritto di esistere come qualunque forma vivente, come un animale, un albero o anche un sasso, qualunque, ecco, inquadrare l'uomo come elemento della natura, non come il signore, l'onnipotenza, ecco, quella forza onnipotente. Sì, riguardo appunto, dicevo, di questa componente fortemente anti-antropocentrica e quindi di pensare che l'uomo non è al centro dell'universo e di conseguenza non ha il diritto di poter fare insomma quello che gli pare, che gli fa più comodo del mondo e diciamo delle sorti anche dello stesso. L'umiltà di accettarsi come un semplice diciamo essere della natura che ha diritto ad esistere così come ce l'ha quell'albero che ora qui di fronte a me. Insomma, questa forma di umiltà che al contempo deve molto a una lettura scientifica proprio del reale, no? Perché si registra il fatto che appunto scientificamente noi niente e nessuno ci consente di distruggere quello che abbiamo e di distruggerci anche vicendevolmente, insomma, il rispetto per la vita in ogni sua forma.